Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto della tavola rotonda che si è tenuta sabato 6 luglio 2024, promossa da Foxive e Acri nella 50ª edizione delle settimane sociali dei cattolici in Italia, dal 3 al 7 luglio a Trieste, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e dalla Diocesi di Trieste, presso il Museo Revoltella, via Diaz 27 a Trieste, sul tema Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. Introduzione di Alice Liani, di Acri Foxive. Ha portato il suo saluto Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Presentati da Andrea Stocchiero di Foxive, hanno approfondito il tema Costruire la democrazia tra i popoli, con la cooperazione allo sviluppo. Ospiti Ivana Borsotto, presidente di Foxive, Federazione degli Organismi di Volontariato Internazionale di Ispirazione Cristiana. Alice Liani, di Acri Foxive, su Il diritto dell'acqua in Bolivia. Le letture sono di Micaela Silva Drioli, con l'accompagnamento musicale di Emanuele La Terza. Parte introduttiva. Seguono nella prossima edizione gli interventi di Marco Agliotta, responsabile dell'ufficio progetti di Caritas Diocesana di Trieste, su diritto al cibo e lotta allo spreco dal globale al locale. Le riflessioni e i commenti a cura di Matteo Carzedda, del Centro di Ricerca sulle Migrazioni e la Cooperazione allo Sviluppo dell'Università degli Studi di Trieste. Conclusioni dell'Arcivescovo Metropolita Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Luigi Bressan, Vescovo Emerito di Trento.
Buongiorno a tutti, grazie di essere qua, grazie della vostra presenza. Io sono Alice Liani dell'Acri, un'associazione che si occupa di cooperazione internazionale a Trieste, ma non solo, anche di educazione alla cittadinanza globale e formazione al volontariato. Abbiamo organizzato assieme alla Foxive questo evento, questo momento di presentazione di un lavoro di ricerca guidato dalla Foxive. Avremo diversi ospiti, ma il primo ospite che vorrei chiamare per un saluto e che ringrazio moltissimo è Don Enrico Trevisi, che invito a seguire.
Bene, grazie, benvenuti a Trieste per quelli che vengono da fuori e ben trovati gli altri. Penso che è vero, non siamo magari in tanti, ma questo creare ponti, tessere legami e questo coinvolgere anche col volontariato e questo non stancarci di seminare. Qui c'è la mostra bellissima di Van Gogh che inizia con il seminatore. E, ecco, questo ci appartiene, fa parte di noi. Fa parte di noi, anche se talvolta sì, piacerebbe mietere subito, ma in realtà sappiamo che nella vita tante volte noi mietiamo quello che non abbiamo seminato noi. Certamente ci appartiene di continuare a seminare, sì, proprio questa cooperazione che lega i popoli, passa per delle persone che fanno delle scelte nella vita, che hanno il coraggio, tra le mille opportunità che ci sono, di fare delle scelte concrete e che sono mossi da un cuore grande, che è abitato da Dio. Un cuore grande che porta a non arrendersi di fronte alle fatiche, di fronte a tutto quello che sembra appunto che non va nel mondo, le tante ingiustizie, i tanti sprechi, questa divaricazione tra ricchi e poveri, queste guerre interminabili che non finiscono più. E ecco, non ci siamo di quelli che non vogliono arrendersi, per cui buon lavoro e proviamo a continuare a gettare ponti, legami e a fare delle scelte grandi, anche nel nome di Dio, certo.
Grazie, grazie mille per queste belle parole di incoraggiamento. Chiamerei adesso i relatori. Introduzione e moderazione è a cura di Andrea Stocchiero, Policy Officer della FOCSIV, e il primo tavolo sarà assieme anche a Ivana Borsotto, Presidente della FOCSIV.
Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui. La presentazione della nostra guida per la cooperazione tra i popoli, tutti fratelli per l'ecologia integrale. Farò una breve introduzione e poi naturalmente passerò la parola ai diversi relatori e inframmettizzate le relazioni, grazie ancora a degli interventi musicali e di lettura tratti dalle encicliche di Papa Francesco o altro, ci dirai tu, anche altro. Allora, io mi ricollegherei subito a quello che ci ha detto adesso il Vescovo di Trieste, perché vorrei spiegare un attimo il titolo che abbiamo deciso di dare a questo nostro incontro, e cioè costruire democrazia tra i popoli con la cooperazione allo sviluppo. Costruire democrazia è il tema scelto quest'anno per la Settimana Sociale dei Cattolici, che tutti quanti state seguendo, a cui anche partecipate a Trieste in questi giorni. Ecco, allora, riflettendo un attimo sulla guida che abbiamo realizzato, mi è venuto in mente che la cooperazione allo sviluppo è un grande strumento di creazione di democrazia a livello internazionale. Quindi, come abbiamo sentito prima, viviamo tempi tristi, le guerre, la sfida climatica, le crescenti disuguaglianze, e sono fenomeni che si stanno vivendo non solo qui a casa nostra in Italia, ma che si stanno vivendo contemporaneamente e in maniera collegata, come dice Papa Francesco, tutto è connesso nell'enciclica Laudato Si, quindi che si stanno vivendo in altri paesi. Quindi questi fenomeni sono locali, nazionali e internazionali, e tra di loro sono strettamente collegati. Quindi, anche avessimo la migliore democrazia in Italia, comunque all'affrontare queste sfide non sarebbe sufficiente. La democrazia, ma la democrazia sostanziale, non solo procedurale, e cioè la democrazia che si fonda sul rispetto dei diritti umani, dell'equità, della giustizia sociale, giustizia climatica, è una questione che ha a che vedere col nostro paese contemporaneamente con quasi 200 paesi nel mondo. Oggi viviamo nel villaggio globale in un pianeta che ci vede tutti quanti assieme colpiti da questi fenomeni, e la soluzione non può che venire da una democrazia che sia di carattere universale. E quindi la cooperazione allo sviluppo e anche i progetti che sono descritti in questa guida sono dei piccoli semi che cercano di accompagnare la crescita della democrazia in altri paesi, ma che sono utilissimi anche per la crescita della democrazia nel nostro paese, perché solo grazie a persone consapevoli di come si stia vivendo in una casa comune che anche le scelte democratiche nel nostro paese devono per forza, in qualche maniera, essere presi in questa consapevolezza del cambiamento a livello planetario. Qui mi richiamo anche all'ultima enciclica, all'esortazione di Papa Francesco, Laudate Deum, dove parla del multilateralismo dal basso. E cioè ci sono le Nazioni Unite, sappiamo che purtroppo le Nazioni Unite non funzionano molto bene, e sono chiamate a una riforma, molti politici stanno cercando in qualche maniera di portare delle riforme agli organismi delle Nazioni Unite, ma non è sufficiente l'impegno di alcuni politici, è necessario anche quello che Papa Francesco appunto chiama multilateralismo dal basso. E il multilateralismo dal basso è fatto in gran parte proprio da iniziative di cooperazione allo sviluppo. Quindi in questa guida, e qui termino, sono raccolte 13 esperienze di progetti, azioni di cooperazione allo sviluppo che sono fondate sull'ascolto e sul dialogo con le comunità locali in Africa, in America Latina e in Asia. La democrazia parte proprio da questo, dall'ascolto, dal dialogo e dal cercare di condividere quelle che possono essere le azioni per raggiungere degli obiettivi per la tutela in particolare dei diritti umani e oggi sempre di più anche della natura e dell'ambiente. Ed è una scelta di campo la democrazia. È una scelta di campo, cioè bisogna decidere con chi stare. E gli organismi, tra cui ACRI, che ringraziamo oggi per l'organizzazione e per essere stato tra gli animatori anche della guida, hanno fatto delle scelte di campo. E la scelta di campo è quella che ci è indicata da il Vangelo innanzitutto, fino alle encicliche di Papa Francesco, Ecologia Integrale, Fratelli Tutti e altri messaggi, la dottrina sociale della Chiesa. Ed è una scelta di campo insieme a movimenti contadini, movimenti dei popoli indigeni, associazioni di donne, reti di organizzazioni che sostengono i diritti umani e la tutela della natura. Ecco, partecipando al confronto politico insieme a questi partner importantissimi del Sud, si costruiscono delle democrazie che tutte insieme cercano di affrontare le sfide internazionali da cui insomma tutti quanti siamo coinvolti nel bene e nel male, più nel male che nel bene. Quindi l'invito naturalmente è a prendere la guida che è qui distribuita, dove trovate tra le 13 esperienze anche quella di ACRI in Bolivia, di cui naturalmente ci sarà un approfondimento tra poco. E a questo punto dovrei moderare il tavolo e quindi io direi di iniziare con l'intermezzo in musica. Thank you.
L'amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche civile e politico e si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore. L'amore per la società e l'impegno per il bene comune sono una forma eminente di carità che riguarda non solo le relazioni tra gli individui, ma anche macro relazioni, rapporti sociali, economici, politici. Per questo la Chiesa ha proposto al mondo l'ideale di una civiltà dell'amore. L'amore sociale è la chiave di un autentico sviluppo. Per rendere la società più umana, più degna della persona, occorre rivalutare l'amore nella vita sociale, a livello politico, economico, culturale, facendone la norma costante e suprema dell'agire. In questo quadro, insieme all'importanza dei piccoli gesti quotidiani, l'amore sociale ci spinge a pensare a grandi strategie che arrestino efficacemente il degrado ambientale e incoraggino una cultura della cura che impregni tutta la società.
Grazie mille. Loro sono Emanuele La Terza, esperto e poliedrico chitarrista che spesso accompagna le compagnie teatrali, e Micaela Silva Drioli, insegnante presso la Scuola Svevo e attrice del gruppo, amatoriale del gruppo di Saralzetta. Grazie mille ancora.
Bene, grazie. Allora, adesso proseguiamo e diamo la parola innanzitutto a Ivana Borsotto, presidente della FOCSIV, di questa federazione di quasi 100 ormai organismi di ispirazione cristiana per il volontariato internazionale, che porta avanti tutta una serie di iniziative più appunto a livello politico di costruzione della democrazia, io direi in particolare in Italia, tenendo conto di tutti i rapporti che i nostri soci hanno con i paesi cosiddetti in via di sviluppo. Prego Ivana.
Bene, grazie. Vorrei ringraziare innanzitutto il Vescovo Trevisi, grazie per la sua presenza, e ringraziare ACRI perché è un socio importantissimo della FOCSI. Saluto in particolare Nives, che è stata per molto tempo vicepresidente nazionale. E siamo davvero contenti di essere qui a Trieste, essere qui con voi, grazie di aver accettato l'invito, e essere qui nell'ambito di queste settimane sociali della Chiesa che riflettono sulla democrazia, perché c'è un legame stretto tra cooperazione internazionale e democrazia. Chi vive le nostre esperienze, chi fa progetti in giro per il mondo, progetti di sviluppo, se ne rende conto. Noi diciamo sempre che abbiamo come riferimento Fratelli Tutti e Laudato Si, e lo diciamo perché rappresentano in qualche modo il nostro programma operativo, no? E c'è molto chiaro questo. Guardate, quando Papa Francesco, come prima frase, ha detto la Chiesa non è una ONG, molti di noi ci sono stati un po' male, ci siamo detti, ma insomma, con tutte le cose che poteva dire. E poi effettivamente, leggendo Fratelli Tutti, si capisce bene qual era il messaggio, no? Le ONG lavorano con dei partner locali e tutti abbiamo un'esperienza di costruzione di partenariati che sono fraterni, perché è un'amicizia quella che nasce nella coprogettazione, nell'affrontare l'analisi di situazioni avverse, di ingiustizia, di sofferenza, e provare a sperimentare delle soluzioni, perché questo è il ruolo della cooperazione. Chi dice che la cooperazione non ha risolto problemi è perché evidentemente non ha il senso, no? È un po' lontano dal principio di realtà. I progetti, come anche quelli che raccontiamo in questa guida, sono dei laboratori in cui si sperimentano delle soluzioni. E quelle soluzioni, quando funzionano, diventano scalabili, diventano politiche locali, diventano trasferibili, perché ogni progetto dei soci della FOCSI, ma non solo, io sono convinta di poter dire che i progetti della cooperazione italiana vengono, come dire, a volte presentati come azioni di assistenzialismo o azioni che non cambiano le cose. Ecco, io sono davvero convinta, lo dico anche dopo questo primo mandato da presidente della FOCSIV, che anche quando lavoriamo nel villaggio più sperduto per creare una scuola o nella provincia più abbandonata per creare un ospedale o nelle carceri più disumane, guardate, anche quando si fa un'operazione molto puntuale, i nostri soci hanno presente il sistema sanitario di quel paese, il sistema scolastico di quel paese, il sistema penitenziario. I nostri progetti, da quelli piccoli a quelli grandi, hanno sempre un'interlocuzione, come dire, di qualità con le istituzioni locali, perché sappiamo che la sostenibilità passa da lì. La sostenibilità è quando un progetto diventa politica locale. Allora, da questo punto di vista devo dirvi che, senza usare troppo tempo, però facevo questa relazione tra cooperazione e democrazia, perché, guardate, un grande nemico della democrazia è la paura. Noi viviamo veramente in un tempo in cui tutto fa paura al futuro, che non è più il luogo in cui realizzeremo i nostri sogni, ma è la preoccupazione, ce la faremo, ce la faranno i miei familiari, cosa succederà. Ma c'è anche la paura del mondo, questa idea dei nazionalismi, di chiudersi, dei muri, delle barricate, del filo spinato, dice molto, no? Del mondo e della percezione del mondo che abbiamo. E la cooperazione ha un compito importantissimo, che è quello sì di denunciare le ingiustizie del mondo, ma di raccontare anche che il mondo è un posto bellissimo, che il mondo che frequentiamo, che è spessissimo il mondo veramente povero, ma lì noi troviamo gli atti di generosità più assoluti, gli atti di speranza e di fiducia più assoluti, perché noi continuamente abbiamo delle grandi lezioni, no? Di costruzione di fiducia dai nostri partner e della comunità in cui viviamo. E allora raccontare e essere nel nostro piccolo artigiani che costruiscono e raccontano che bisogna aver fiducia nel mondo, perché, come diceva prima Andrea, il mondo si è fatto piccolo e i problemi miei sono i problemi degli altri e viceversa, e non ci sono soluzioni, non ci possono essere altre soluzioni globali a problemi globali, e noi dobbiamo decidere come vogliamo stare al mondo. Guardate, noi siamo un pezzo di politica estera, la legge italiana dice che la cooperazione è parte integrante e qualificante della politica estera. Parte vuol dire che se non ci siamo manca un pezzo, integrante e qualificante significa che siamo un valore aggiunto. Allora, questa formula è una formula che ci dà molta responsabilità, perché essere parte della politica estera oggi significa essere parte forse della quintessenza della politica, perché la politica estera dice come vogliamo stare al mondo e soprattutto dice chi siamo, che percezione abbiamo dell'umanità e del mondo. Da questo punto di vista è importante. L'ultimo passaggio che voglio fare è che Papa Francesco ci tira spessissimo le orecchie. E una delle volte in cui l'ha fatto in modo più esplicito è quando ha detto che la cooperazione non deve essere un palliativo, ma deve arrivare alle cause della povertà. E allora vedrete in questa guida che veramente queste 13 esperienze sono esperienze che cambiano, non si torna, sono dei punti di non ritorno nel progresso di una comunità, nell'ottenere l'acqua, nel momento di formazione. Allora, il passaggio è che la democrazia, ed è l'ultima riflessione che faccio, è sicuramente la forma di governo più fragile che c'è, perché la democrazia può anche decidere di eleggere il dittatore che la distrugge. Bobbio diceva che la democrazia è quella forma di governo che riconosce la dignità del consiglio politico a tutti i cittadini. Quindi noi questa dignità dobbiamo sentirla come responsabilità. E noi vediamo nel mondo che la democrazia si sta indebolendo. Vediamo la fascinazione dell'Africa nei confronti della Russia, i giovani del Burkina che si mettono la maglietta della Wagner e ne sono fieri e felici. vediamo la fascinazione dell'Africa nei confronti di Russia e Cina, e quindi questo sdegnare la democrazia non è più un valore, non è più importante. Allora la domanda è perché? E noi nel nostro piccolo proviamo anche a rispondere. La democrazia si indebolisce ogni volta che non riesce a mantenere le sue promesse di giustizia, di eguaglianza, di pari opportunità, di benessere, di opportunità e di libertà di espressione. Tradurre la grammatica dei diritti in pratica quotidiana e sapere che ogni volta, e vale per l'Italia come vale per il Congo, per la Tanzania, ogni volta che un cittadino si vede negato il proprio diritto alla cura sanitaria, all'accesso alla scuola, nei suoi diritti fondamentali, immediatamente stiamo togliendo un pezzettino di forza alla democrazia. Allora questa è la responsabilità che noi sentiamo come Foxiv, quella di continuare a lavorare in 80 paesi del mondo come stanno facendo i nostri soci, interrogarci continuamente sul senso del lavoro che facciamo, non essere mai, come dire, appagati e contenti, ma avere il senso che si può sempre fare di più e sentire la responsabilità del fatto che siamo responsabili di cosa facciamo e di come lo facciamo, ma anche di quello che possiamo fare unendo le forze. E la grande lezione di questi giorni è anche, come dire, il potenziale che potremmo avere unendo le forze. Allora non stancarci mai di tessere relazioni, di cercare alleanze. Noi come Foxiv ci siamo dati una regola semplicissima: non facciamo nulla da soli. Se una cosa vogliamo fare da soli vuol dire che non va bene. E l'ultima battuta è questa, così lo faccio anche come invito alla diocesi di Trieste. La Foxiv ha lanciato una campagna ormai 2 anni fa che si chiama Campagna 070. Lo facciamo con tutte e tre le grandi reti nazionali, quindi che rappresentano la cooperazione internazionale italiana, quindi finalmente un'azione di sistema. Abbiamo come patrocinatori Missio, Caritas, ASVIS e Forum del Terzo Settore. 070 significa ricordare al nostro governo che nel 1972 in sede di Nazioni Unite si è assunto un impegno internazionale, destinare lo 0,7% della propria ricchezza, del proprio PIL, all'aiuto pubblico allo sviluppo. Eravamo allo 0,33, siamo tornati allo 0,28, però se la diocesi volesse organizzare un momento di dialogo anche con le istituzioni, con i propri rappresentanti in Parlamento, sarebbe molto interessante, perché abbiamo bisogno di ricordare anche questo alle nostre istituzioni, che ci fidiamo di loro, che vogliamo dialogare, che crediamo che si possa fare. Questa è una campagna che non ce l'ha con nessuno, vuole sostenere il nostro paese, ma che questa è una battaglia di civiltà, ecco, di civiltà e di pace. Quindi finisco con questo appello e vi ringrazio e lascio la parola. Grazie a tutti. Ci vediamo.
Arrivederci, grazie. Grazie Ivana. Adesso passo la parola ad Alice di ACRI, perché come ho accennato prima, ACRI è stata tra le ONG della Foxiv che più si sono sentite coinvolte in questo lavoro collettivo. Un lavoro che come Foxiv abbiamo condiviso fin dall'inizio con tutti i soci, chiedendo poi chi volesse in qualche maniera partecipare, portando la sua esperienza e il suo racconto di cooperazione allo sviluppo all'interno del quadro definito negli ultimi anni dalle due encicliche Fratelli Tutti ed Ecologia Integrale. E quindi questo ha richiesto all'interno di ogni nostro organismo socio una riflessione su quali iniziative stava portando avanti e se queste iniziative in qualche maniera rispondevano a dei principi e a dei criteri che sono indicati in queste encicliche, no? Che disegnano proprio il quadro di riferimento. E 13 dei nostri organismi ci hanno proposto dei progetti che poi insieme siamo andati a selezionare, individuare, e da lì è incominciato tutto il lavoro di redazione. E abbiamo scelto la modalità del racconto per rendere un po' più vivo, un po' più viva la narrazione di come i nostri soci lavorano nei contesti. E Ivana ne ha già parlato, no? Di questa attenzione al fatto che i progetti si fanno a partire dai bisogni e dai diritti dei partner locali, sono loro i protagonisti dello sviluppo. La consapevolezza che queste azioni stanno all'interno di un quadro politico locale e quindi il rapporto con le istituzioni, e portare in questi progetti, in queste iniziative e in queste anche proposte politiche, perché alcuni di questi progetti hanno poi elaborato proprio delle posizioni che i movimenti locali hanno portato all'attenzione dei governi locali su come cambiare rispondendo appunto ai diritti umani e alla tutela della natura. Quindi lascio la parola ad Alice, che ci racconterà nello specifico proprio una di queste esperienze, che è quella di Acri in Bolivia.
Grazie. Sì, questa esperienza è un piccolo seme, appunto, un piccolo laboratorio di democrazia. E il diritto all'acqua in Bolivia è un tema cruciale e complesso che ha visto sviluppi significativi negli ultimi anni. La Bolivia è stata al centro dell'attenzione internazionale durante la cosiddetta guerra dell'acqua a Cochabamba del 2000, che è stato un conflitto scoppiato a causa proprio della privatizzazione delle risorse idriche, che portò a massicce proteste trainate da movimenti popolari e alla successiva rescissione del contratto con la multinazionale che aveva acquisito la gestione dell'acqua. Dopo questi eventi, la Costituzione boliviana del 2009 ha riconosciuto come fondamentale l'accesso all'acqua potabile, come diritto umano fondamentale. Non solo, è stato anche creato il Ministero dell'Ambiente e dell'Acqua. Inoltre, la Costituzione incorpora concetti come quello del buon vivere, del vivere bene, che enfatizza in particolare la relazione con la Pachamama, la madre terra, quindi la cura del creato, della natura e anche della giustizia sociale. Promuove dunque la Costituzione boliviana anche la democrazia partecipativa, che è un approccio veramente interessante della vita sociale e politica in Bolivia. Quindi consente ai cittadini di essere coinvolti proprio nei processi decisionali a vari livelli. Dunque, grazie a questa lunga tradizione dei movimenti sociali delle popolazioni indigene e alla legittimazione della partecipazione delle persone ai processi decisionali, la gestione dell'acqua in Bolivia può essere democratica e anzi ci sono degli esempi che dimostrano che funziona. Ci sono altre sfide in Bolivia legate all'acqua. Innanzitutto quella delle infrastrutture idriche che sono spesso insufficienti e inadeguate, soprattutto nelle aree rurali, nelle campagne. E poi c'è il cambiamento climatico, le cui conseguenze sono davvero pesanti, anche nell'area dove l'Acri è presente, poiché ha esacerbato i problemi della siccità e anche della riduzione delle risorse idriche disponibili, mettendo a rischio proprio l'accesso all'acqua per molte comunità. Nel progetto in cui l'Acri era coinvolta, che si intitola Acqua potabile, un diritto accessibile, il compito dell'Acri era quello di un accompagnamento, di un sostegno, proprio per lasciare il protagonismo alle comunità locali, e sostegno nello sviluppo della gestione partecipata di una rete idrica, che di acqua potabile, questo è il nostro sogno, che dovrebbe raggiungere le 17 comunità di questa valle del fiume San Isidro. Ci sono diversi aspetti problematici che esistevano nella valle e purtroppo esistono ancora. Innanzitutto manca totalmente l'acqua potabile. 9 delle 17 comunità ricevono l'acqua a casa, presso proprio appunto presso gli edifici, l'acqua arriva, c'è una rete idrica gestita da una cooperativa di servizi pubblici, ma non è potabile, nonostante venga chiamata potabile. Poi c'è un altissimo tasso di mortalità infantile. La valle patisce ogni anno di più le drastiche cause del cambiamento climatico, ne abbiamo parlato proprio l'anno scorso con la gerente della cooperativa, e la popolazione rischiava proprio il razionamento idrico. E ci sono sicuramente anche conseguenze sull'attività agricola, che è la principale attività di sostentamento della popolazione della valle. Ma tra gli aspetti positivi abbiamo la partecipazione sociale delle organizzazioni territoriali di base presenti in ogni comunità, e questa partecipazione è ramificata a ogni livello. Noi siamo arrivati che la partecipazione era già molto alta, la coscienza della propria possibilità di cambiare le cose, di partecipare alle decisioni politiche, era già, diciamo, una base. Quindi come ha operato l'ACRI? Ha proposto un tavolo tecnico con i partner istituzionali e con la cooperativa, ma anche sociale, quindi aprendo le porte alle comunità che sarebbero state coinvolte dal progetto della rete idrica. Questo ha permesso di abbattere le barriere che si sono formate negli anni tra popolazione cooperativa, popolazione e istituzioni locali, e ha favorito la trasparenza dei processi all'interno del progetto. Questo è stato uno snodo fondamentale per creare fiducia anche tra l'ACRI e la popolazione locale. In secondo luogo abbiamo promosso la conoscenza. La conoscenza è il primo passo del potere di cambiamento, dell'empowerment di comunità. E quindi la conoscenza sia del progetto, di cui le comunità sapevano ben poco, del progetto della rete idrica, sia dell'importanza dell'acqua potabile, cioè restituendo il vero nome all'acqua potabile, il vero significato a questo termine. Quindi si è realizzato un programma radio ispirato alla Laudato Si, con interviste a esperti locali. Abbiamo scelto la radio perché era l'unico mezzo che potesse arrivare in ogni angolo della valle, contrariamente alle linee telefoniche e ad internet, ad esempio. E poi noi volontari partecipavamo alle riunioni delle comunità nelle comunità, quindi facendoci prossimi alle comunità stesse. Un altro passo è stata quella della creazione dei comitati d'acqua, i comitati dell'acqua, in ognuna delle comunità rurali, che potevano partecipare al tavolo tecnico sociale, ma soprattutto che hanno partecipato alla definizione di un modello gestionale della rete idrica consono ai propri bisogni, ai bisogni dei comunarios, e al tempo stesso inclusivo della cooperativa, del modello esistente di gestione messo in pratica dalla cooperativa dei servizi pubblici di San Isidro. Ecco, questo poteva accadere perché avevamo appunto un esempio funzionante a Cochabamba, tra il Comitato de Agua Villa Venezuela e il servizio pubblico municipale. Questo è un sistema di compartecipazione democratica della gestione dell'acqua come bene comune funzionante. Quindi abbiamo proposto e facilitato dei tavoli di confronto tra la cooperativa e i comités, ma anche i comitati dell'acqua, ma anche tra cooperativa, comitati dell'acqua e il comitato dell'acqua di Cochabamba, sul quale ci sono state appunto delle discussioni, dei confronti riguardo alla modalità di gestione pubblico-privata, diciamo, o pubblico-pubblico, pubblico-comunitaria della rete idrica, ma anche dei benefici e dei rischi. I rischi sono alti in un modello del genere, in un sistema del genere, perché la partecipazione deve essere alta e quindi deve essere condivisa anche deve essere condiviso il sistema di gestione, il modello di gestione. Come si conclude questa fase? La nostra presenza come volontari non era più necessaria, abbiamo creato questi ponti e operato per essere inutili, e questo ha dato credibilità ad ACRI. perché non ha reso la popolazione dipendente da un sistema costruito dall'alto. Ma è una non conclusione. Non è conclusa l'opera idrica, nonostante il primo tubo della rete matrice sia stato interrato nel 2015. Ritengo che che il discorso sia aperto ancora su due fronti. Il primo è la partecipazione delle comunità alla gestione della rete idrica e il secondo è la potabilità. Sulla prima, le notizie che ci giungono dalla cooperativa, che è il nostro interlocutore, l'unico con cui riusciamo effettivamente ad avere un'interlocuzione continua, riguardano l'insofferenza della popolazione che sta aspettando da lunghissimi anni la conclusione della rete idrica e finalmente l'acqua in casa. E per capire quanto sia importante l'approvvigionamento idrico in questa zona, vi segnalo diversi episodi in cui gruppi di persone hanno tentato un dialogo e la ricerca di un'alternativa a questa rete matrice, appunto per portare l'acqua nelle case, un'alternativa assieme alla cooperativa, che però operativamente non è pronta a questo passaggio. E addirittura negli ultimi mesi c'è stato pure un golpe nella cooperativa stessa, quindi un gruppo di persone stanno gestendo autonomamente il servizio con un sistema poco democratico, sembrerebbe. Il secondo punto è la potabilità. Ok, quindi rimane ancora aperta la questione proprio della partecipazione delle comunità alla cogestione della rete idrica. Il secondo punto è la potabilità. L'acqua potabile è una questione dei paesi ricchi, cioè una questione che ci poniamo solo noi. Quanto possiamo insistere con la richiesta che il diritto all'acqua potabile venga garantito lì, nella nostra valle? Nostra, mi sento ancora dentro, scusate. Quanto invece incide, per esempio, la definizione erronea che ne fanno le istituzioni e quindi anche la popolazione del termine potabile? E quando, quindi, la questione del diritto all'acqua potabile non sia invece un diritto di accesso all'educazione e all'informazione? Sono domande che lascio aperte, ma nel complesso, ecco, il diritto all'acqua in Bolivia rimane una questione critica e richiede continui sforzi sia da parte del governo che da parte nostra, organizzazioni di cooperazione internazionale e soprattutto delle comunità locali, affinché appunto venga garantito a tutti i cittadini della Bolivia di godere dell'accesso equo e sostenibile a questa risorsa vitale. Forse una delle soluzioni è proprio quella di unire le forze.
Bene, ovviamente no, hai aperto un sacco di altre questioni, per cui, però dopo. Abbiamo uno spazio per il dibattito più avanti, quindi segnatevi eventualmente le domande da fare o le riflessioni, e quindi prego.
Immaginate di voler fare un viaggio andando molto lontano alla scoperta di bellezza e cultura di un altro paese e di partire con la voglia di vivere qualche esperienza speciale, conoscere la gente del posto, immergervi nella quotidianità per conoscere le differenze con quella italiana. Casualmente volete partire proprio per la Bolivia, e allora possiamo aiutare. Nella città dove arriverete scoprirete che sono tutti molto gentili, sono ben contenti di darvi le informazioni che cercate e magari di scambiare quattro chiacchiere. Di tempo, d'altronde ce n'è, perché avere tanta fretta? Nella campagna poi c'è ancora più tempo, o meglio, il tempo è più dilatato. Le chiacchiere saranno più distese mentre aspetterete che arrivi un taxi. Il tema per rompere il ghiaccio saranno i figli. Forse vi sentirete in imbarazzo quando vorranno sapere tutto su di voi, ma non dimenticate di cambiare l'interesse per non ferire l'orgoglio di genitori dei vostri interlocutori. Se vorrete capirli, dovrete farvi apprezzare affinché vi aprano le loro porte. Dovrete dimostrare la vostra onestà, la vostra voglia di lavorare, la vostra vicinanza ai loro problemi, la vostra puntualità negli impegni presi, affinché non vi considerino migliori o diversi, ma uguali a loro. Nessuno vi potrà aiutare in questo. Imparerete che la loro accoglienza si manifesta fuori dalla loro casa. Il loro portico è il punto d'incontro delle famiglie e l'interno non è che un rifugio, mentre la loro vita si svolge all'esterno. I mercati, le strade con le bancarelle ogni giorno, i marciapiedi, la terra ombreggiata sotto un albero, i campi, una pietra, un mattone, un cippo, sono posti in cui stare, sostare, chiacchierare. È qui che vi ospiteranno. Imparerete che sedersi sulla polvere è normale. Vi offriranno comunque una pelle di capra o uno dei loro tipici tessuti a telaio su cui sedervi, perché non vi sporchiate. Rideranno di voi, in realtà vorrebbero ridere con voi. Scoprirete che tra loro si prendono in giro amichevolmente in continuazione. Qualsiasi parola, gesto, attività inconveniente è degno di essere un divertimento. Lo fanno tra loro e lo faranno con voi e vi sentirete compagni. Un giorno inizierete a ridere di voi stessi assieme a loro. Riderete dei vostri scarponcini, della vostra carnagione, del vostro accento italiano, dell'uso del casco per la moto. Riderete anche perché avete la targa della moto. Non rinuncerete mai alle vostre abitudini, ma l'importante è sapere ridere, soprattutto dei propri errori.
Thank you. Voglio essere libera, libera come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare, che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.